Buongiorno, stamattina ti presento da qui, così non mi evito di fare le scale. Ben arrivati a tutti, io sono Alba Donati, sono il presidente del gabinetto Vessier, lo dico perché siamo fuori sede. Immagino che le scuole, volevo fare l'appello delle scuole, vediamo un po', intanto. Liceo Scientifico Agnoletti, eccoli là, perfetto. Liceo Santa Maria degli Angeli, tutti in fondo, bravi. E poi manca una scuola, vero? Quindi siamo qua. Benissimo. Stiamo commentando con Tiziano Scarpa, che saluto e che vi invito a fare un applauso di benvenuto. Che nonostante l'assenza di una classe, forse in sala ferri al gabinetto Vessier ci saremmo stati stretti e quindi va bene l'ospitalità dell'Alfieri di cui siamo grati anche per questa volta. Siamo più o meno a metà degli incontri. Io, come dicevo, Tiziano Scarpa, che è un amico, oltre ad essere un grandissimo scrittore. Tra l'altro volevo ricordargli che lui con Occhi sulla graticola aveva vinto il premio Mondello, opera prima, come io avevo poi vinto, mi sembra, tu che anno l'hai vinto? Ah, e io il 98, quindi siamo anni d'oro, diciamo, del Mondello. Lui poi ha vinto premi molto più importanti, perché ha vinto anche il premio Strega con Stabat Mater. Però ecco, ci lega anche un'amicizia, lo posso dire, no? È una stima, credo, spero, la mia nei suoi confronti è totale, diciamo così. E mi sono vestita anche da signorina Felicita, come vedi. Perché stavo riflettendo, venendo qua, che ho detto, mi sono messa i dottor Martens con la camicia con il fiocco della nonna, no? Che è proprio la quintessenza dell'aulico e del prosaico che cozzano insieme, ma poi insomma ne parlerà. Non voglio rubare, che comunque non so se voi avete già studiato Gozzano, ti dico alle classi, sì, quindi sapete già cosa vuol dire aulico che cozza con il profano, immagino. Benissimo. Va bene, vi lascio al racconto di Tiziano Scarpa, che viene quello dopo quello di Enrico Pea. Lo dico perché siamo in un ambito completamente diverso, cioè Pea è un autore completamente dimenticato, ingiustamente. Gozzano invece continua ad essere, diciamo, per la poesia, un pilastro per quello che ha rappresentato rispetto alla lingua d'Annunziana, ma non solo, anche per la sua bravura intrinseca. Quindi lascio a Tiziano il podio e grazie mille, grazie di essere venuto.
Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine, le dita senza guanto scelgono la pasta. Quanto ritornano bambine, perché niun le veda e volgon le spalle in fretta, sollevan la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa pensosa della scelta, quella che toglie svelta né cura tinta o forma. L'una pur mentre inghiotte, già pensa al dopo, al poi. E domina i vassoi con le pupille ghiotte. Un'altra, il dolce crebbe, muove le disperate bianchissime al giulebbe dita confetturate. Un'altra, con bell'arte, sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. L'una, senza abbadare a giovine che ad occhi, divora in pace. Gli occhi altra solleva e pare sugga in supremo annunzio, non crema o cioccolatte, ma superliquefatte parole del D'Annunzio. Fra quegli aromi acuti, strani, commisti troppo di cedro, di sciroppo, di creme, di velluti, di essenze parigine, di mammole, di chiome. Oh, le signore come ritornano bambine. Perché non m'è concesso, legge inopportuna, il farmivi da presso baciarvi ad una, o oh, belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolatte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Allora, buongiorno, ciao a tutti, grazie di essere qui, grazie a Alba Donati, presidente del VSE, e all'archivio gabinetto tutto del VSE per questo invito, per la fiducia che dimostrano, spero non... volevo dirvi due cose prima di iniziare questa chiacchierata. Guardo il cronometro perché così almeno un po' vediamo di non esagerare troppo. Sì, io vi voglio dire una cosa. Io non credo nei ritratti totali, non credo in quei medaglioni monografici che riassumono il senso intero di una posizione, di un autore, di un'autrice. Non ci credo. Credo che sia abbastanza sminuente, umiliante, ma non verso tanto l'arte o la letteratura, verso proprio gli esseri umani. Gli esseri umani sono complessi, stratificati, hanno molte facce. Mi sembra stolto, o perlomeno di poco interesse per me, riassumere, sintetizzare, ricavare come una spremuta di senso. Così, quella che è la prestazione principale, primaria di un artista, di uno scrittore, di una scrittrice, una pittrice, artisti visuali, musicisti, eccetera. Io credo nell'opera, nelle opere singole, nelle opere singolari. Ogni opera è un affondo in una direzione diversa, più riuscito, meno riuscito, certo, alcune restano, alcune si dimenticano. Perciò io oggi entro in un'opera singola e spero, vedrete, insomma, che poi attraverso questa porta si arriverà a interi quartieri della città. Insomma, in città ci si può entrare da varie porte, no? non ha importanza se ci entri da nord, da sud, da est, eccetera. Poi comunque attraversi i quartieri, la città la raggiungi e la conosci. Perciò, come avete capito, come avete sentito, io voglio entrare da questa opera che avete ascoltato, che è la poesia Le Golose, che mi serve in particolare per questo affondo, proprio anche perché è un'opera davvero singola e singolare. Fa parte delle cosiddette poesie sparse, quelle che nelle raccolte complete delle poesie, in generale di tutti i poeti e le poetesse, in particolare in questo caso di Gozzano, sono in quella parte, come dire, tutto il resto, no? Lo direi in parole sempliciotte, fanno parte di tutto il resto. Ci sono le raccolte, la via del rifugio, i colloqui, e poi ci sono le poesie sparse, pubblicate da una parte, dall'altra. In questo caso, le Golose è davvero un'opera singola e singolare, perché non fa parte di alcun progetto, di alcuna raccolta. È stata scritta per un'occasione particolare e però a me, a voi, spero, ci permette anche di fare un'esperienza, o forse una non esperienza, perché lo capirete subito, che riguarda la possibilità che abbiamo di toccare chi è vissuto prima di noi. Come facciamo a figurarci in maniera plausibile che cosa significava vivere a certe condizioni? Come facciamo a entrare nella vita che è trascorsa prima di noi? Come facciamo a recuperare delle esperienze magari simili alle nostre, analoghe, ma che sono irrimediabilmente trascorse, intangibili, inaccessibili? Noi ci siamo inventati, dico noi, insomma, chi ci ha preceduti, dobbiamo a loro, si sono inventati questa cassaforte, questo passaggio di testimone che chiamiamo la tradizione, questi cassetti, questi armadi che chiamiamo per esempio letteratura, dove mettiamo le cose scritte prima di noi e che ci aiutano a entrare in rapporto quasi psicotattile o con chi è vissuto prima di noi. Io leggendo una poesia, un poema, un romanzo di 3 secoli fa, di 5 secoli fa, di 10 secoli fa, di 25 secoli fa, riesco a figurarmi forse come doveva sentirsi un lirico greco che diserta, ecco, no? E dice: sì, ho perso lo scudo, me l'hanno rubato i nemici, però io sono vivo, chi se ne frega se, no? Se ho perso lo scudo. E sono stati d'animo che hanno 2500 anni. Come facciamo a toccare il passato? Beh, noi abbiamo per esempio ormai anche dei metodi archivistici o esperienziali in cui possiamo surrogare, per così dire, la mancanza di nostra esperienza con altri tipi di surrogati. Per esempio questo, lo conoscete, arriviamo indietro nel tempo fino al 1826, non prima, quando il monsieur Nips o Niepce, per meglio dire, Niepce, Nicéphore Niepce, nel 1826, riuscì, spalmando una lastra di bitume, a fotografare la vista dalla sua finestra a Le Gras, vicino alla Loira, non proprio nella Loira, vicino, sì, insomma, in Borgogna, ecco. E questa è una foto, la prima foto che ci è arrivata dal passato, di un panorama. Una foto in qualche maniera strana, perché è controintuitiva, in quanto c'è il sole sia a destra che a sinistra, perché per poter far indurire il bitume su questa lastra, bitume di Giudea, particolare tipo di bitume, e c'è stato bisogno, così dicono gli storici della fotografia, di lasciare la lastra esposta per 8 ore, e quindi il sole ha fatto un giro di un terzo, no? Di un terzo della, o meglio, il pianeta si è girato di un terzo su se stesso, di 120 gradi, e quindi il sole è irraggiato sia di qua che di là. È una bella metafora anche, no? Della perlustrazione delle cose. Noi abbiamo una fissazione del passato, e come un sole che perlustra un paesaggio fermo, illuminiamo a destra, a sinistra, ma forse anche così perdiamo le ombre, chissà. Comunque, ecco, la poesia di cui vi voglio parlare è questa, Le Golose, che non è un caso che voi vediate impaginata in questo modo, ma poi vi dirò perché. La lastra di Niepce si mostra così, quindi ancora più congetturale quasi, no? Sembra veramente di entrare nel tunnel del passato e intuire in maniera molto vaga, così, con un'illuminazione anche questa ipotetica, qualcosa che è stato evocato dalle profondità del tempo e dello spazio, da questa luce che ci arriva come una trasmissione mesmerica, psicotattile anche questa. Questa poesia di Guido Gozzano è stata scritta in un posto, a Torino, nella confetteria Baratti e Milano. Una confetteria, o meglio, una pasticceria, dove si facevano i confetti, le caramelle e le paste. I due soci, Baratti, il signor Baratti e il signor Milano, avevano aperto questa azienda in un'altra via di Milano a metà dell'Ottocento, e poi si sono trasferiti in questa sede prestigiosissima in Piazza Castello, nel cuore della città. E dopo naturalmente vedrete come, dove, perché. Ora, quello che io vorrei un po' così chiedermi è, uno, cosa significa ambientare una poesia in un posto? Cosa vuol dire ambientare? E anche se io so che posto era, come faccio attraverso quella ambientazione a recuperare quell'esperienza del passato che mi viene raccontata, evocata da quel documento? Come faccio a immergermi in qualcosa che esiste ancora, perché le pasticcerie esistono ancora, la confetteria Baratti a Milano esiste ancora, c'è a Torino, la foto che avete visto è contemporanea, è di questi anni, è stata restaurata all'inizio del 2000, degli anni 2000, se ricordo bene, la confetteria Baratti, la pasticceria. E come faccio a capire cosa poteva essere un'esperienza analoga a quella che si fa tuttora, ma evidentemente diversa? Evidentemente diversa. Ovviamente ci sono andato, queste foto non sono mie, ogni scusa è buona per farsi una cioccolata, una pasta, un dolce, ovvio, no? E uno dice, ma sono qui per studio, no? Sono qui per studio. E la prima cosa che mi ha colpito sono gli specchi. Questa è l'aspetto della confetteria Baratti e Milano, a Torino attualmente. Mi sono seduto a uno di questi tavolini e mi sono guardato intorno. E guardarmi intorno è stato particolarmente semplice perché mi aiutavano gli specchi. Potevo spiare di riflesso, di rimbalzo, potevo sbirciare gli altri senza mostra di farlo, perché guardando lo specchio vedevo le nuche, vedevo i volti, vedevo cosa facevano, vedevo come si rapportavano tra di loro. Ero immerso in una specie di fascia riflettente, sedendomi mi sono proprio immerso in una specie di acquario di specchi dove le mie occhiate rimbalzavano in questa fascia riflettente, fascia catottrica, se volete un po' usare parole altisonanti, e allora mi sono detto, ah, vuoi vedere che Gozzano si è messo qui a spiare in questo modo, con delle occhiate di rimbalzo, le sue signore e signorine? Non è esattamente così. Intanto risaliamo all'indietro, perché oggi io sto risalendo all'indietro, non posso fare diversamente. Retrocedo all'indietro nella storia per recuperare qualcosa di perduto, di inattingibile, di intuibile forse, di congetturabile, chi lo sa. La confetteria Baratti è stata devastata dai bombardamenti nel 43-44, è stata ricostruita, o meglio, riammobiliata, rimessa a nuovo nel 46, tra il 46 e il 48. Vedete da questa foto come era stata ridotta dai bombardamenti. Ecco. Come si presentava prima? Si presentava così. Ecco, questo era l'ingresso su Piazza Castello. E questi erano gli interni. Allora, l'ingresso sarebbe qui fuori di questa cristalleria, qui fuori. E i tavolini erano di marmo, cioè col ripiano di marmo. E c'era questa boiserie, questa lambris di, come si chiama, di mogano. Gli specchi c'erano, ma come vedete erano rettangolari e non foderavano tutta la sala come oggi. Eccone un altro. Ce n'erano due di questi specchi, così li ricostruiscono gli studiosi di architettura, di design, eccetera, di interior design, e c'era questa fascia di mogano scuro. Certo, anche da qui magari si poteva far rimbalzare lo sguardo e scrutare gli altri, però non c'era sicuramente la situazione... la situazione che abbiamo visto prima di, e che si può provare ancora oggi, ecco. Quindi un rivestimento in lambris di mogano che avvolge l'intero ambiente, che è movimentato da diversi elementi, grandi specchi sulla parete di fondo e su quella laterale, compresa fra il lato corto e il bancone del bar, questo specchio qui. Comunque sappiate che gli stessi recensori dell'epoca, cioè coloro che scrivevano sui giornali, è stato inaugurato il caffè Bariatti, è bellissimo, ecco, oppure nelle guide della città di Torino di fine Ottocento, notavano questi specchi di grande superficie. Uno di questi, il maggiore forse che ci sia a Torino, dice la Gazzetta Piemontese negli anni 70 dell'Ottocento. Questo specchio qui si segnalava per l'enorme superficie. Sapete che tecnicamente non è facile fare uno specchio, ormai oggi lo è diventato, ma insomma ottenere delle grandi superfici riflettenti richiede una tecnologia non ovvia, soprattutto appunto per i secoli passati. E questi specchi anche facevano da amplificazione dell'illuminazione originaria, che era a gas. Sapete che una volta l'umanità, per tutto l'Ottocento, si è illuminata a gas, con degli effetti di temperatura notevoli. A teatro, si andava a teatro all'inizio dell'opera lirica, magari c'erano 20 gradi in sala, dopo, alla fine del terzo atto, si poteva arrivare a 40 gradi. Ecco. E quindi, se non c'era questo sistema di specchi che ha permesso a me di fare il guardone, il voyeur, così, senza farmi vedere, nello sbirciare i clienti dell'attuale caffè Baratti, allora Gozzano o il suo personaggio non poteva contare su questo alleato riflettente, doveva anche lui mostrarsi, e infatti la poesia, l'avete sentita, lo dice: luna senza abbadare a giovane che ad occhi divora in pace. Una di queste signore che mangia le paste ha visto di essere sbirciata, spiata, ma non gliene importa, ad occhi, scrive Gozzano, che è proprio addocchiare, è quasi, no, indirizzare gli occhi più ancora dello sguardo, premere i globi oculari, per così dire, nella direzione, addocchiare, spingere fisicamente, quasi tattilmente, l'organo della vista in una direzione. Altre invece si vergognano. Perché niun le veda, volgon le spalle in fretta, sollevan la veletta e divorano la preda. Allora, che posto è questo? Un posto dove si va a divorare le paste davanti a tutti. Divorano, scrive Gozzano, non mangiano, divorano. E si va anche per guardare, ma non guardare come ho fatto io, in maniera vigliaccamente, usando gli specchi, ma mostrando che si guarda. E cos'è questo? Un posto, un divoratoio, un occhiatoio? Che certo, è lo stesso caffè Baratti, è lo stesso, però non è lo stesso. La mia esperienza di oggi non è la stessa di un secolo fa. Ma poi ci si dovrebbe vergognare di mangiare in pubblico, no? Che cosa c'è di male a farsi vedere che si mangia?
Finalmente si cominciava a disperare.
C'era un traffico tale, spaventoso.
Stavamo quasi per cominciare senza di voi.
Avreste dovuto.
No, scherziamo.
Oh, ma ecco Sofì. Buongiorno, tesoro, come stai?
Bene.
Come sei cresciuta. Sei brava a scuola.
Sì.
Conoscete la signora Calmette?
Molto lieta.
Piacere.
Piacere, signora.
Piacere.
Se volete accomodarvi, venite. Dunque, signora Calmet, lei si mette là, Elisabeth là, lei professore alla mia destra. Char fra la signora Calmet ed Elisabeth. E tu, Sofì, vieni qui, passerotto mio. Qui, vieni, su. Ma sedetevi, prego.
L'altra sera siamo stati all'opera a vedere Tristano e Isolda.
Data bene?
Magnificamente.
Carlotta Angelici è stata travolgente, che voce, che fascino. Peccato che sia leggermente ingrassata. Volete una sigaretta?
No, grazie.
E lei?
Volentieri, grazie.
E il suo viaggio in Spagna, a proposito?
Molto interessante.
Ma cosa?
Lo abbiamo dovuto interrompere. Per le vie di Madrid al mattino c'è una puzza indecente di... mi perdoni, di cibari. Davvero rivoltante.
Che ne sarà del mondo fra 20 anni se la popolazione continua a crescere con il ritmo attuale? C'è da chiederselo.
Ma questo a che proposito?
Pensate solo alla quantità di prodotti tossici che si getta ogni giorno nei fiumi. Gli insetticidi, i detersivi, tutti i residui industriali.
Per non parlare delle feci umane.
Sicuro?
Beh, è molto semplice. Oggi siamo quasi 4 miliardi sulla Terra. Fra 20 anni, 7 miliardi.
7 miliardi?
Sì. E sa qual è il peso degli escrementi che un individuo evacua al giorno?
Ma io non saprei, un 2 etti e mezzo.
2 etti e mezzo, molto di più. Pensi che l'urina pesa più dell'acqua? No, tutto compreso, io direi 1,5 chili. Moltiplichi per 4 miliardi e fanno 6 miliardi di chili al giorno. Fra 20 anni, più di 10 miliardi di chili.
10 milioni di tonnellate al giorno?
Esattamente.
Diavolo.
È veramente preoccupante.
Sì.
Allora, avete visto, insomma, l'inversione è evidente. C'è un tabù che è rovesciato, anziché trovarsi a tavola per mangiare, ci si trova a tavola per fare i propri bisogni, i propri escrementi. Così come a tavola è vietato parlare appunto di gabinetto e di quello che si fa nelle toilette, allo stesso modo invece si può parlare di cibo. Qui a tavola è disdicevole nominare il cibo. Chiedo scusa, c'era un insopportabile odore di cibarie. Dice, ha detto la commensale, la signora. Avete visto un ambiente borghese, quindi attentissimo all'etichetta, lei si segga lì, lei lì, ai posti a tavola. Insomma, tutto quello che succede in una cena borghese, ma anche semplicemente educata, ecco, e dove il tabù viene rovesciato. E così come noi a tavola diciamo, si mangia bene lì, sono stato, ho fatto un viaggio lì, che ne so, hanno una cucina bellissima, qui invece si parla tranquillamente di funzioni escretorie, addirittura si arriva a dire, ma quanti etti produce un essere umano, si moltiplica con questa iperbole, addirittura, no? L'umanità al giorno fa 10 milioni di tonnellate di merda e urina, cioè, quindi tranquillamente se ne parla in maniera così molto 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 elegante, ecco. La seconda parte è in francese, perché questo film è stato girato in francese, è Le Fantôme de la Liberté, un film del 1974 di Louis Buñuel, il grande regista che ha cominciato, insomma, ha scaturito dal surrealismo e che poi ha fatto tanti film indimenticabili. Uno di questi è appunto Il Fantasma della Libertà e...
Déchets extrêmement toxiques, dont l'action, bien entendu, est renforcée par la présence de produits chimiques. Amusez-vous à faire pipi dans votre aquarium tous les jours.
Divertitevi a far pipì sul vostro acquario, vedrete come lo riducete.
Voyons, Sophie, on ne dit pas ces mots-là à table, c'est très mal élevé.
Mamma, ho tanta fame. Sofì, non dire queste cose, è maleducatissimo. A tavola non si dicono. Sciacquone, rumore di sciacquone, scusatemi.
La dernière porte au fond du couloir à droite.
Alla domestica. Dov'è? Dov'è la sala da pranzo? In fondo al corridoio. Con discrezione.
C'est occupé.
Oh, pardon.
Occupato. L'inversione è chiara, insomma, del tabù che viene così rovesciato, ciò che in una cultura è disdicevole e non va fatto in pubblico, in un'altra cultura invece o in un mondo parallelo è addirittura un'occasione di socialità. Questo è un film del 74, sempre andando indietro del tempo, c'è un bellissimo racconto di Massimo Bontempelli che era stato amico di Gozzano in un piccolo libro di racconti chiamato L'Eden della tartaruga. Ce ne sono alcuni che sono dei fantomatici reportage in un paese del Duiblar e ce n'è uno molto bello che si intitola Notizie dal paese del Duiblar. Ve ne leggo un po'. Altre volte mi è avvenuto di parlare delle cose che ho visto in un mio viaggio nei paesi dell'altopiano del Duiblar, ma mentre allora ho creduto più utile trattenermi sulle idee artistiche e filosofiche di quella gente, ora mi pare curioso riferire qualche particolare dei loro costumi, uno soprattutto singolarissimo. Il primo giorno che ero arrivato a Khramazè, la città più importante della regione, poco mancò che la mia ignoranza in proposito non mi costasse dispiaceri gravi. Deposte le valigie in un albergo, mentre mi preparavo la camera, ero andato a passeggiare per la via principale di Khramazè. Mi trovai in tasca una tavoletta di cioccolata che avevo comperato in viaggio. Cominciai a mangiarmela e così, bocconcino e sbocconcellando e masticando, camminavo e mi guardavo intorno. C'era poca gente per la strada, ma subito mi accorsi che ognuno di quelli, incontrandomi, prima mi guardava un momento in faccia con stupefazione, poi torceva il volto come per non vedermi e qualcuno addirittura passava dall'altra parte della strada. Mi esaminai, mi toccai. Non riuscii a capire. In breve la cosa mi dette un tale disagio che tornai indietro e corsi a rifugiarmi nel mio albergo. Confidai la mia avventura al portiere. Lui dette un'occhiata obliqua all'ultimo pezzo di cioccolata che avevo ancora in mano, poi con la faccia rivolta verso l'uscio per evitare di guardarmi mi spiegò. La colpa era della cioccolata. Nella morale di quei paesi si considera come cosa riservata e segreta il fatto della nutrizione. Ammettono che è necessario mangiare, si sa che ognuno mangia, ma è ritenuta cosa indecentissima farsi vedere da altri in questa operazione, la quale in verità è molto spiacevole a vedersi. Ognuno in casa mangia nascosto in camera propria, con l'uscio ben chiuso, per non essere sorpreso in quell'atto. Nelle famiglie povere, che hanno una sola stanza, tutti si regolano discretamente in maniera da lasciare solo, per turno, colui che mangia. Gli altri della famiglia, in quel frattempo, escono di casa col pretesto di fare due passi. Oppure mangiano di notte al buio e ognuno cerca di non fare rumore. Chi ha già mangiato fa le viste di dormire per non dar suggezione a coloro che stanno nutrendosi nella tenebra. Non soltanto non si fanno vedere mentre mangiano, ma nemmeno se ne parla tra gente ben educata. I discorsi intorno al mangiare sono ritenuti osceni. Certi maleducati che per inavvertenza o per cattivo gusto nominano un pasto o qualche commestibile o lato del mangiare o parlano di fame, masticare, tovaglioli e simili sono considerati come sboccati e non sono ammessi nella buona società. Maestri e genitori puniscono severamente i ragazzi che siano uditi pronunciare qualcuna di quelle parole. Vidi una volta, con mio grande raccapriccio, dare 40 frustate a un ragazzaccio che era stato colto a raccontare ai compagni di aver guardato dal buco della serratura suo padre che prendeva il caffè e latte prima di uscire di casa. Nei paesi meridionali dell'altopiano, che sono i più sboccati, una delle esclamazioni più plebee è «Pranzo!». Vado avanti. Ci sono poi i degenerati, i quali qualche volta per la strada cavano improvvisamente di tasca un pezzo di pane e si mettono a divorarlo quando passa qualcuno. Pare che essere veduti così dia loro una specie di morboso piacere. Poi ci sono le tratterie clandestine destinate a questi degenerati. In esse vi sono stanze dove tutti mangiano insieme, conversando come se nulla fosse, seduti intorno alla stessa tavola. Questo è considerato orgia, abominevole e immonda. I più riservati ci stanno con piccole maschere sul viso per non essere riconosciuti. E c'è chi frequenta tali luoghi col solo scopo di vedere, per farsi venire l'appetito. Escono di là con gli occhi lucidi e l'acquolina in bocca. E poi parla delle trattorie, si sa, sono considerate necessarie ma tollerate, eccetera. Vedete, prima di Buñuel, Massimo Bontempelli negli anni 20 immagina questa... coglie anche questo carattere disgustoso della manducazione, della triturazione, dell'inghiottire, addirittura del cambiar volto, coglie la sgradevolezza, che certamente è minore delle altre funzioni così, insomma, fisiche, però potrebbe essere in qualche cultura oggetto di tabù. La poesia di Gozzano fa vedere queste donne che divorano, è molto sessista naturalmente, su questo non mi sono soffermato, come se questo eccesso di godimento fosse solo femminile, no? Vabbè. Ma fa vedere anche uno sguardo appassionato. Cosa dice qui io nella poesia? Io o Gozzano? Dice io sono innamorato. E lo dice con un termine che forse è anche un po' esagerato, no? Perché vabbè, ma questo intanto ve lo lascio lì, ve lo dico così. Qual è il problema di Gozzano con l'amore? Questo sì è un tema generale delle sue poesie. Qui mi concedo di dilagare in qualcosa che potrebbe essere definito un po' scolastico, cioè quelle cose che si fanno giustamente anche quando si cerca di portare a casa una sintesi. Lo capisco, non è che non lo capisca questo atteggiamento, dice vabbè, abbiamo studiato Gozzano, ma oltre a quello che sapete tutti e sul quale oggi assolutamente non mi soffermo perché è sapientemente a fondo spiegato in tutti i manuali, le antologie scolastiche, proprio come ha detto perfettamente Alba Donati prima, far sprizzare scintille fra termini aulici e termini prosaici, la terminologia della contemporaneità, le marche, i nomi delle cose e invece il bagaglio petrarchesco, aulico, consegnato dalla tradizione. Ecco, Gozzano vede questa grande differenza di potenziale, proprio come nella fisica, nell'elettricità, questa differenza di potenziale crea energia, crea scintille, crea questo nuovo poetico. Questo lo sapete perfettamente, ma in maniera molto più, io sono più sempliciotto e al di là della stilistica mi interessa anche proprio, perché no, il tema umano, è uno dei temi umani sovraesposti da Gozzano, che poi è intriso, come no, di stilistica, le cose sono inscindibili ovviamente, è quello di una dichiarata difficoltà di amare. Se potessi amare, se potessi amare, canterei sì nuovamente, ma l'anima corrosa sogghigna nelle sue gelide sere. Amanti, miserere di questa mia giocosa aridità, larvata di chimere. Aridità, larvata di chimere, dice alla fine di una riscrittura di Paolo e Virginia, di Paul e Virginie, nei colloqui. Ma pensate a tutte le figure femminili che Gozzano evoca e che dice di non essere riuscito ad amare o che avrebbe potuto amare. Immagina che lì c'era una possibilità di amore, se la figura, ma è sempre inattingibile o fallimentare, non praticabile, perché lui è fatto diversamente e se ne rende conto, sa che è troppo intriso di chimere letterarie, l'ha detto qui, no? Aridità larvata di chimere, giocosa aridità, peggio, anche così superficiale, se prendiamo l'accezione di gioco in maniera moralistica, perché si sa che il gioco è una cosa molto seria, ma insomma, giocosa aridità, larvata di chimere letterarie, post-romantiche, i meravigliosi ritratti che ha fatto della Cocotte quando rievoca questa signora che da bambino lo aveva colpito, lo aveva accarezzato attraverso un cancello in vacanza e a casa gli avevano detto no, quella e aveva sentito questa parola, una cocotte, non parlare con lei. E il bambino torna e dice ma lei è una cocotte, voi siete una cocotte, e lei si sente segnata, ha capito che i vicini, no, l'hanno giudicata moralmente e accarezza questo bambino, gli dà un bacio e lui a distanza di anni rievoca questo incontro tenerissimo e dice forse sei tu l'unica che avrei potuto amare, che ho amato veramente. Oppure quando pensa all'amica di, a Carlotta, l'amica di Nonna Speranza, quella ragazza lì avrei potuto amare, peccato che fosse una scena del 1850, due generazioni prima di lui, quindi anche lì inattingibile, impossibile, impraticabile. O pensate alla meravigliosa, occorre che lo dica io, signorina Felicita, quando immagina una felicità coniugale, borghese, senza tante aspettative, lui abituato a frequentare queste donne colte, atteggiate, sofisticate, raffinatissime, ma anche, come dire, così sentimentalmente sterili spesso, ecco, dove le aspettative verso la vita sono talmente alte, sono chimeriche per l'appunto, e mentre conosce questa signorina, lo sapete, e dice ma io con lei forse potrei essere felice, no? Potrei, perché no, stare in campagna, la villa con l'orto, col giardino. Certo, è quasi brutta, le dice. Ragazzi, io non ce la faccio a non leggerlo. Come si fa a non leggere un po'? Lo so, lo sapete tutti, ma anche solo per risuonare, far risuonare, ecco. Come si fa? Questo, insomma, è la parte quinta. Lui è in vacanza e il farmacista gli presenta questa famiglia, il farmacista del paese, e quindi comincia a frequentare anche questo signore austero con sua figlia Felicita, e questo è uno dei loro, anzi è il momento forte di una dichiarazione. Arriva al punto di pensare davvero il protagonista qui che potrebbe essere felice con lei, anche se è chiaro che non è appassionato, non è innamorato, però potrebbe essere una soluzione alla sua aridità sentimentale. È il capitolo, la parte quinta. Sono lì a far niente, no? A mezzodì o pomeriggio. Vengono delle statue, eccetera, le stagioni. Ozi beati a mezzo la giornata nel parco dei Marchesi, dove ove la traccia restava appena dell'età passata. Le stagioni camuse e senza braccia, cioè le statue delle stagioni senza nasi e senza con i nasi rotti, camuse, schiacciati, rotti, e senza braccia le statue. Fra mucchi di letame e di vinaccia dominavano i porri e l'insalata. L'insalata, i legumi produttivi, deridevano il busso delle aiuole. Ortaggi umili e ortaggi aulici. Volavano le pieridi nel sole, le farfalle, e le cetonie e i bombi fuggitivi, gli altri insetti. Io ti parlavo piano e tu cucivi inebriata dalle mie parole. Sentite cosa dice, fa una specie di auto da fè, di abiura, autoabiura. Dice, non mi piace, non, rinnego tutto quello che mi è piaciuto fino adesso. Tutto mi spiace che mi piacque innanzi. Rimanere qui, sempre, al suo fianco, suo signorina. Terminare la vita che m'avanzi tra questo verde e questo lino bianco. Se lei sapesse come sono stanco delle donne rifatte sui romanzi, cioè delle donne che imitano le posture da personaggio d'Annunziano o di Fogazzaro. Vennero donne con proteso cuore, vennero donne, cioè non è che non ne ha avute, si proposero, si offrirono, ognuna dileguò senza vestigio, senza lasciare traccia. Lei sola, forse, il freddo sognatore che sono io, educherebbe al tenero prodigio. Mai non comparve sul mio cielo grigio quell'aurora che dicono l'amore. Questo discorso le ha fatto. Tu mi fissavi. Le dà del lei quando le parla, ma quando la descrive con il tu. Tu mi fissavi. Nei begli occhi fissi leggevo uno sgomento indefinito. E beh, certo, le ha quasi fatto una dichiarazione. Le mani ti cercai sopra il cucito e te le strinsi lungamente e dissi, mia cara signorina, se guarissi ancora, mi vorrebbe per marito. Perché mi fa tali discorsi vani? Sposare lei, me, brutta e poveretta? E ti piegasti sulla tua panchetta, facendo al viso coppa delle mani, simulando singhiozzi acuti e strani per Celia, come fa la scolaretta. Ma nel chinarmi su di te m'accorsi che sussultavi come chi singhiozza veramente, né sa più ricomporsi. Mi parve udire la tua voce mozza dagli ultimi singulti nella strozza. Non mi tenga mai più tali discorsi. Piange? E tentai di sollevarti il viso inutilmente. Poi, colto un fuscello, ti vellicai l'orecchio, il collo snello. Già tutta luminosa nel sorriso, ti sollevasti vinta d'improvviso, trillando un trillo gaio di fringuello. Donna, mistero senza fine, bello. Come si fa a fermarsi? Io leggo anche il capitolo 6, mi frega niente. Tu, mai amato, nei begli occhi fermi, luceva una blandizia femminina, tu civettavi con sottili schermi, tu volevi piacermi, signorina, e più di ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Unire la mia sorte alla tua sorte, per sempre nella casa centenaria, ah, con te forse, piccola consorte, vivace e trasparente come l'aria, rinnegherei la fede letteraria che fa la vita simile alla morte. Ah, questa vita sterile di sogno, meglio la vita ruvida, concreta, del buon mercante inteso alla moneta, meglio andare sferzati dal bisogno, ma vivere di vita, io mi vergogno, sì, mi vergogno d'essere un poeta. Tu non fai versi, tagli le camicie per tuo padre, hai fatta la seconda classe, t'han detto che la terra è tonda, ma tu non credi. E non mediti Nietzsche. Mi piace. Mi faresti più felice di un intellettuale gemebonda. Tu ignori questo male che s'apprende in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti, tutta beata nelle tue faccende. Mi piaci. Penso che leggendo questi miei versi tuoi non mi comprenderesti, ed a me piace chi non mi comprende, ed io non voglio essere più io, non voglio più l'esteta gelido, il sofista, ma vivere nel tuo borgo natio, ma vivere alla piccola conquista, mercanteggiando placido in oblio, come tuo padre, come il farmacista, ed io non voglio più essere io. E voi capite che di fronte a questo, ecco, no? Capite un po' la così, insomma, la superficialità e l'iperbole, l'esagerazione di questa dichiarazione. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie, ma non è amore, è ancora la giocosa aridità, no? Della chimerica letteraria. E da questa enunciazione delle golose noi possiamo, anche perché io voglio anche darvi degli strumenti universali che poi possiate applicare nella vita, perché la poesia certo si occupa di eventi occasionali, singolari, unici, ma poi si applica a tutte le situazioni del mondo. Possiamo ricavare quindi dalle golose la celebre legge di Gozzano Baratti, o legge delle golose. Quindi, per tutte le signore, date delle signore, per tutte le signore, questo simbolo logico, signore o signorine che mangiano le paste nelle confetterie, vedete, paste, ma nelle confetterie elevate, paste mangiate solo e soltanto nelle confetterie, elevate a potenza confetterie, bene, ci sarà un Guido Gozzano innamorato. Questa è la legge di Gozzano Baratti che ho ricavato per voi, ecco, dalla poesia Le Golose. Ecco. Dunque, perché Gigi minuscolo, lui stesso si è scritto, autodefinito, nominato Guido Gozzano, un coso con due gambe, dice, un coso con due gambe, e sì, e ringrazia Dio di averlo fatto Guido Gozzano, lo scrive tutto di seguito minuscolo, quindi anche lì c'è un motivo per queste due G, ringrazia Dio di non averlo fatto D'Annunziano, di averlo fatto più modestamente minuscolo Guido Gozzano. Sono iperboli naturalmente, ma allora dobbiamo pensare che questo luogo fosse il luogo delle iperboli, fosse il luogo delle iperboli. La pasticceria è il luogo delle iperboli, il luogo che enfatizza le passioni e mostra la dismisura tra l'enfasi e la verità, fra l'esperienza potenziata artificiosamente e realizzata dalla situazione, dall'organizzazione della vita sociale. Questo ci interessa, come è organizzata la vita, come è organizzata la vita. Come è organizzata la vita oggi, stamattina? Vi hanno detto che c'era uno che asseriscono essere un autore, uno scrittore, che parlava di qualcun altro, che è sicuramente un autore, un poeta canonizzato, senza alcun dubbio, e voi siete venuti qui in un luogo, con un'associazione, anzi istituzione prestigiosissima, secolare, che vi ha invitato qui. Questo è un frammento di organizzazione della nostra vita attuale, contemporanea. Non è detto, non era così secoli fa, non in questo modo, non è detto, non si portavano le scolaresche fino a pochi decenni fa, e io sono d'accordo forse con pochi decenni fa, ascoltare gli autorucoli che parlavano di cose così, si studiava seriamente, una volta la scuola italiana era seria, e non è detto che si farà in futuro, ecco, no? Allora, sempre tornando a ritroso. Ah, c'è l'iperbole, io sono innamorato. Ma piano con le parole. Le parole sono da maneggiare con un'adeguatezza, ecco. Sono innamorato, è un'iperbole. A fronte della voracità, dell'enfasi con cui le signore si gettano sulle paste e ritornano bambine, e diventano belve, divorano la preda. Iperboli, che esagerato, c'è l'esagerazione dell'iperbole del io sono innamorato, ma no, l'amore è una cosa seria, non dire che sei innamorato, così ti piace, sei infatuato, eccitato. Il luogo, l'organizzazione della vita che produce esagerazione, produce intensificazione delle sensazioni. Potremmo farne una lettura mercantile, solo per vendere più paste, sì anche, però anche perché c'è un godimento lì, c'è un godimento sociale, non è, come dire, sì ok, faccio questo, organizzo tutto questo sistema di mogano, di specchi, di lusso, per vendere più paste, per far soldi, ma deve piacere, c'è un godimento reale, tocco una corda vera lì, se fosse stato un campionato di biglie, il signor Baratti e il suo socio Milano, non credo che avrebbero fatto i soldi, perché insomma giocare con le biglie non è esattamente lo stesso godimento, ecco, no? In relazionale, lì c'è un godimento fisico ma anche relazionale nel mostrarsi e nel potersi lasciare andare, poter lasciarsi andare a mostrarsi, anche avere forse il godimento di mostrarsi, di ostentare un proprio piacere in pubblico, quasi esibizionistico, simmetrico e complice e tenuto su dall'altra pilone dell'edificio che è chi gode nel vedere che altri ostentano questo godimento. sempre per capire le cose, anche andando a ritroso, incontro Alberto Savinio, Nuova Enciclopedia, alla voce Dolci. Certo, l'ha scritta negli anni 50 del Novecento, ma anche qui ci sono cose interessanti per capire meglio le golose. Savinio, sapete, ha detto: io insoddisfatto delle enciclopedie, insomma, Schopenhauer era insoddisfatto delle storie della filosofia e se n'è fatta una per sé, per suo uso personale. Anch'io sono insoddisfatto delle enciclopedie che esistono, me ne sono scritta una per me, per mio uso personale. Questa è Nuova Enciclopedia, che raccoglie un po' di articoli rimaneggiati, interventi, riflessioni sue, e si va dalla A alla Z, da Abatino a Bajur fino a Zoo e Zampironi, Giobatta Zampironi, l'invenzione con fior di piretro contro le zanzare, mio conterraneo mestrino, Giobatta Zampironi, eroe dell'umanità. Savinio dice: a quelli bisognerebbe fare le statue, non ai massacratori che hanno distrutto, ecco, a Giobatta Zampironi bisogna fare una statua, no? che ci preserva dal morso, dalle punture fastidiosissime estive. Ve lo dico giusto per farvi comprendere che razza di meravigliosa enciclopedia è Nuova Enciclopedia di Savinio. Subito, andate subito a comprarla, a leggerla. Dolci. Incontrata una signora, mia amica, dopo cena, nell'ora in cui i lupi sparuti e le coste a ventaglio vagolano per la città e fiutano le scarpe dei passanti, invitatala a entrare in una pasticceria a cui la stagione stessa invitava per un bisogno di chiuso, di confortevole, di gemütlich. Essa mi rispose: «Non ho fame». Risposta inaspettata. La notte era irrigidita nel suo gelo, il cielo punteggiato di stelle come una lavagna di segni algebrici. Quel che di brutale è nella parola fame, è accresciuto ancora dal che questa parola era caduta da una bocca fatta apparentemente più per assaporare raggi di miele che per sbranare quarti di bisonte ancora goccianti sangue. E mi soffiò nell'animo un fiato di morte. Quanto duole ricordarci, pur nei momenti più delicati della vita, che dopo tutto siamo bestie e sottomessi alle più ignobili necessità. E quella parola gonfia di tenebra e di lezzo come l'interno di un ventre, quel vocabolo piombato in mezzo al nostro idillio come un sasso in un pollaio, e così privo di connessione, così contrario alla domanda da me formulata, mi aprì un'improvvisa luce sulla natura tenebrosa, sul mistero, sulla, per così dire, psicologia degli alimenti. È proprio necessaria l'assistenza della trista dea Fames per mandar giù due pastarelle? E qui lui riflette proprio fa un pezzo di antropologia, insomma. Sapete che il cibo è uno dei fondamentali dell'antropologia per descrivere appunto come è organizzata la vita in una collettività. Il rapporto che si ha col cibo, col cotto, col crudo, col putrido, insomma il celeberrimo triangolo culinario di Lévi-Strauss, eccetera, eccetera. Savinio fa una fine osservazione. Non è senza una precisa ragione che il dolce viene alla fine del pasto. I dolci noi non li accettiamo se non saziata la fame, placata la necessità. Implacata ancora in noi la fame, i dolci e comunque le sostanze zuccherate ci ripugnano al solo guardarle. Io non so voi, però non è che sia, ovviamente, ma quando mai? Le bestie che non mangiano se non per nutrirsi rifiutano i dolci. Comunque, la genialità di questa fine osservazione: viene il dolce alla fine del pasto, siccome, proprio come, si ridesta la poesia, spento che è il dramma e la necessità. Cioè il dolce è questo vertice della civiltà che si mangia alla fine del pasto. Prima è una questione bestiale, ci si nutre, ci si alimenta, si spegne la fame che condividiamo con gli animali, ma noi siamo umani, siamo civilizzati, finita la necessità di spegnere la fame, da lì cominciamo a essere oltreumani, spirituali, questo cibo spirituale, il dolce, quando non abbiamo più fame, questo dice Savinio, e lì si si accende la poesia. E invece no, Gozzano la coglie esattamente nel punto opposto, la poesia. Là dove invece tutto questo meccanismo sofisticatissimo, l'avete visto, gli interni del caffè Baratti, lussuosissimi, tutto questo minuetto di convenzioni dove si mangiano alimenti squisitissimi, raffinatissimi. Sapete che Baratti, pur essendo stato il suo archivio devastato e quasi in gran parte perduto a causa dei bombardamenti, ancora tiene segrete le vecchie ricette dal 1906 al 1950 che ha in archivio, perché sono ovviamente dei segreti aziendali, non diciamo industriali, no? Sono segreti artigianali, industriali, no, aziendali, perché sono trasformazioni alchemiche, sono raffinati, ma pensate alla complicatezza, dalle fave di cioccolato arrivare alla cioccolata, c'è tutto un procedimento di torrefazioni, di macinamenti, di spremiture, eccetera, veramente complicate. Quindi, perché lo dico? Cosa sto dicendo? Sto dicendo il vertice della raffinatezza. Che cosa produce il ritorno alla ferinità, alla ferocia, alla puerile manifestazione senza galateo, allo scavalcamento delle convenzioni sociali. E tutto questo viene prodotto in un ambiente che è il vertice della raffinatezza. Però tutto questo a cosa porta? Porta alla crudele constatazione di un limite. Oh, legge inopportuna, dice, io vorrei baciarvi tutte, ma non posso. Cioè, questo meccanismo, così come è organizzata la vita, mi porta ad avere un desiderio sessuale sfrenato, perché nel modo in cui maneggiano le paste, per cui escono questi succhi, questi spurghi molto ambigui, ambivalenti, in modo in cui suggono, ecco, è ovvio che non può non far pensare a un atteggiamento erotico verso il cibo e verso anche delle forme che sono spesso sessuomorfe, per l'appunto. Bene, tutto questo mi porta fino a questa soglia, ma dice, ma non posso, ma io fosse per me vi bacerei nella bocca piena di crema, piena di cioccolato, no? Che a noi è un po' disgustoso da dire così, ma quando sei eccitato, sempre quando le cose che si fanno per eccitazione, per passione, quando si sentono descrivere a freddo, risultano un po' disgustose, insomma, non coinvolgenti. E certo, perché bisogna essere portati a un livello di eccitazione, di passione, per apprezzare questo transnaturarsi, questa attrazione di cose che magari non sono esattamente a prima vista, a primo approccio desiderabili. Io, insomma, ecco, non so voi, ma insomma, una persona a cui cola della vaniglia così, non è che subito mi getto così, ecco, no? Cioè, devo essere portato da questo dispositivo, ecco, no? A dire, ah, ma io vorrei baciare proprio quella colatura di vaniglia, non so, o di salsa piccante. Tom Jones, non mi ricordo quello che è. Ecco, sì, di Kubrick, sì. Ah, ecco. Ah, vedi. Bene, allora, quindi, tutto questo io vi consiglio di rileggere Lo Spleen de Paris, grazie a Sergio Staino di questa bellissima, giusto, ci sono anche, io ho riferimenti anche più, gli aristogatti quando mangiano lo spaghetto e poi si baciano attraverso, Ah, Willy il Vagabondo, sì, scusate, ho confuso, grazie. E lo Spleen di Parigi, di naturalmente, di dove Baudelaire dice andate in città a vedere, è delizioso, parla delle vedove, ma le vedove non sono come queste signore sofisticate, sono grame, sono tristi, e vede la ferocia in una visione terribile, un marito che espone una moglie così in una gabbia che sbrana della carne, e la fustiga, la bastona. Certo, quella è la direzione esattamente opposta, dove la ferocia viene esposta, in questa forse è una visione surreale. E mentre qui fa capolino il, chiamatelo come volete, il rimosso, il nascosto, il quello che non si può mostrare, ecco. Però, e adesso cerco di finire questo lungo discorso, una cavalcata, però davvero non mi metto a leggere lo Spleen di Parigi di Baudelaire, Le Vedove, ecco, sono tre capitoli in sequenza, tra l'altro, cioè tre poèmi en prose in sequenza, sono l'undici, La Selvaggia e la Preziosa, La Donna Preziosa e La Donna Selvaggia, La Donna Sofisticata, no? Quasi pregozzaniana, e la... Cosa succede qua? Che vuoi? Vabbè, ho capito. E la selvaggia, che come avete visto può diventare selvaggia, no? Nelle confetterie, al plurale. Le folle, dove dà delle istruzioni, dice il poeta, gira per la città, il cosiddetto flaneur, come avrete studiato, e può immedesimarsi in mille destini, in mille personaggi, diventare tutto. Sono impagabili le scene che si trovano in città. E poi Le Vedove, il tredicesimo, dove dice nei giardini pubblici ci sono queste povere vedovelle, però a volte sono altere, maestose, io le seguo, ne segue una, le pedina, da stalker proprio, da stalker, eccetera. Ok. Bene, allora, e l'ultimissima parte di questa mia così comunicazione un po' veloce riguarda che cos'è ambientazione, che cosa vuol dire ambientare. Finora io sono stato un ingenuotto, sono caduto nella rete di Gozzano, sono stato contenutista, ho guardato così, dentro il guscio, ma dove sta la vera ambientazione? Oh. Dove sta la vera ambientazione? La vera ambientazione sta qui, sta nella Gazzetta del Popolo del 28 luglio del 1907, dove Gozzano pubblica Le Golose. Lo pubblica qui, e questa è la vera ambientazione della poesia. La Gazzetta del Popolo era un giornale torinese di orientamento liberale conservatore. Ho letto degli articoli dove addirittura si dice no, ma il suffragio, la vita politica, no, non è adatta alle donne, perché noi che abbiamo un'idea elevata di donna non vogliamo che si mischi con queste cose così vili, quindi proteggiamole dalla politica e non facciamole votare, per dire, insomma, l'ambiente, ecco. Che razza di... E però anche anticlericale, insomma un giornale complesso, eccetera, dove a un certo punto, negli anni Ottanta, inventa questo supplemento letterario, culturale, la Gazzetta del Popolo della Domenica, quindi questo settimanale. E quindi in questo settimanale esce... Vedete, con quattro colonne, e qui ci sono dentro dei riquadri con delle poesie. A pagina 3 esce Le Golose. È qui, è questa l'ambientazione. E in calce a Le Golose c'è scritto Torino, confetteria Baratti. Gli altri collaboratori mettono la città loro di provenienza, dalla quale scrivono i loro testi, Milano, Cosenza... Catania, ho visto, Torino, eccetera. Da tutta Italia scrivono i collaboratori. Novalesa, questa che è una poesia sull'abbazia della Novalesa, eccetera. E Gozzano, che io sappia, è l'unico, uno dei pochi che, a cui non basta scrivere Torino. Ma anche nelle altre poesie che ha mandato prima, ho guardato nella gazzetta, in una bella, ricca, ma anche un po' polverosa, come spesso sono le biblioteche torinesi, che hanno queste cose qui, queste vecchie riviste. Quando manda delle poesie da Aglie, non dice solo Aglie, che è un paese appunto piemontese, dice Aglie, virgola, Meleto dell'oblio, oppure Stagno del Meleto. E allo stesso modo qui dice Torino, virgola, Confetteria Baratti, specifica da dove scrive, dov'è. Ora, questi luoghi, i caffè, le sorbetterie, le confetterie, con alcune differenze, erano i luoghi dove si leggevano i giornali. Mi pare che, adesso siete stanchi, ho finito, non avrò il tempo di parlare delle farfalle, vabbè, insomma, dell'uscita dall'umano, ma non importa. Capite cosa fa Gozzano? Il curatore del suo amico nel 30... Sapete come presenta questa poesia? È la prima volta che in una grande edizione Treves 1930 di tutte le poesie di Gozzano, La via del rifugio, i colloqui e le altre, il resto, le poesie sparse, dice, poi c'è questa poesia, dice, la intitola così, la descrive, scusate, con una specie di didascalia, il curatore, amico di Gozzano. Gozzano, sapete, è morto a 33 anni di tubercolosi, no? Nel 1916, morto di tubercolosi, ha fatto in tempo a scrivere due raccolte di poesie, molti racconti bellissimi, bellissimi, leggeteli, i racconti di Gozzano, e dei reportage dall'India, dove è andato anche sperando di curarsi con il clima, ecco, no? Non ci sono solo le poesie di Gozzano. Bene, il suo amico Emilio Zanzi dice, versi improvvisati per celia, per scherzo, per ridere, per celia, e lasciati scritti sul marmo di un tavolo in una pasticceria torinese. Lasciati scritti. Come se qualcuno fosse andato da Baratti e dice, oh, guarda qua, qualcuno ha dimenticato qualcosa, una poesia, parla delle golose. Non è così, naturalmente. Le ha scritte per questa rivista. E nel fare questo ha fatto una cosa, secondo me, devastante. Mediaticamente, che ci parla oggi tantissimo. Voi conoscete Manuel Carrère, scrittore francese? Nel 2002 sapeva che la sua compagna avrebbe preso un treno, avrebbe fatto un viaggio lungo, e gli hanno chiesto un racconto per il supplemento letterario di Le Monde, e lui ha scritto L'usage du monde, l'uso del mondo, in italiano è stato tradotto come Facciamo un gioco. Alla sua compagna ha detto, vabbè, allora tu vai in viaggio in treno, sì, guarda, domani che viaggi, guarda che esce il mio racconto su Le Monde, beh, prendilo, leggitelo, no? E la sua compagna ha detto, ma io veramente sì, mi porterò un libro, non è che mi basta il tuo racconto. No, ma intanto mi fa piacere se lo leggi. E lì quello racconto è diretto a lei. E le dice, so che sei qua, che stai viaggiando, sei qua, adesso facciamo così, alzati, vai in bagno, e gli dà delle istruzioni un po' complici, un po' erotiche, ecco, nella rivista. Ora, l'ambientazione, capite che Gozzano scrive, è chiaro che non... Allora, noi potremmo fare, sognare, e siccome Zanzi dice che pochi anni prima della morte Guido era diventato, cosa strana, un assiduo dell'ora del tè da Baratti e Milano. Baratti e Milano è il nome dell'azienda. Andava nella sciccosa confetteria torinese per poter stare vicino a una splendida mantenuta di un grande capitano d'industria. Quella creatura di lusso assomigliava stranamente alla indimenticata signorina di Pegli, cioè una che a lui, insomma, no, piaceva. Sulta quella. Probabilmente quella signorina di prima. Sul tavolino di marmo della bottega profumata, Guido scrisse, dedicandole alle signore golose, una poesia maliziosa e musicale intitolata Le Golose, che pochi gozzaniani ancora conoscono. Così è stata presentata nelle prime opere complete, insomma, poesie complete del 1930. Ma capite che non possiamo pensare che l'ha fatta per fare uno scherzo, come dire, alla signora che corteggiava nella confetteria Baratti, che apre, trova nella Domenica, la Gazzetta del Popolo della Domenica, una poesia che in un quel certo senso parla di lei. Ma sono istruzioni a tutta Italia, questa rivista aveva migliaia di abbonati in tutta Italia, sono istruzioni per guardare come è organizzata la vita in Italia. Nei caffè, nelle stesse confetterie, nelle stesse pasticcerie dove andavano gli italiani e le italiane a superliquefare e suggere le parole di D'Annunzio o a divorare le prede, a ritornare bambine feroci, Gozzano usa il medium rivista per dare delle istruzioni per l'uso, per mostrare come è fatta la vita nel luogo stesso dove quelle riviste vengono lette e consumate. Questa è, secondo me, la vera ambientazione mediale, mediatica, capite? La vera ambientazione mediale. Non è lo stesso fare un film per Netflix, per le sale cinematografiche o per la Rai, non è lo stesso. Non è lo stesso scrivere una poesia per corteggiare e metterla dentro una lettera o farla per una rivista o metterla o scegliere se inserirla o lasciarla fuori dal proprio libro di poesie o per metterla in una rivista che, e con questo davvero finisco, anche se avete capito sono un incontinente, potrei andare avanti, non ho parlato della parte così sensoriale, dove da dentro chi guarda queste signore sente anche l'odore di vestiti, di capelli, di penne, c'era in una variante che ha sostituito con crema, di velluti, dice, quindi è un'orgia sensoriale di visione, di gusto, di odori, tanti odori, di profumi parigini, dice Le Golose, no? E tutto ti porta a eccitarti, a dire, ma tutto è configurato, è strutturato, è organizzato per sollecitare in maniera intensiva la sensazione e non posso far di più, no? Oh, legge inopportuna, vorrei baciarvi tutte, no? Con la bocca che piena di, che diventa una tazzina di crema e di cioccolato. Beh, pagine centrali, reportage dalla Pechino Parigi, quella che fece anche Barzini, se non sbaglio, il rally, insomma il ride automobilistico, un ex ministro sotto in prigione, anche allora, insomma, ecco. Queste foto sotto mostrano che gli portano il pasto, il menù, perché è stato incarcerato per uno scandalo, gli alpini, eccetera, altre pagine, ultime pagine, la pubblicità. Pastiglie Leone, ditta Leone, concorrente della ditta Baratti. Concorrente della ditta Baratti, confetteria Baratti, confetti Leone, le trovate ancora nelle tabaccherie. Allora, cosa succede? Questa è veramente l'ultima cosa che mi sento di dire, no? Gozzano in un certo senso fa una sorta di pubblicità al locale, ma anche cominciano, vedete, sono generi mediali che cominciano a scoprirsi affini, pericolosamente e fruttuosamente affini. La poesia che si scopre affine alla pubblicità, ma non solo perché fanno pubblicità contenutisticamente della stessa cosa, ma perché anche formalmente, no? Un riquadro astratto dal resto della pagina, riquadri per ora confinati nelle ultime pagine, ma tipograficamente diversi, vedete? E la pubblicità, a chi fa pubblicità? A Baratti formalmente, ma è costretta sempre di più da adesso in poi a fare pubblicità a se stessa, a sgomitare faticosamente, a far pubblicità al proprio autore, autrice. Davvero si scopre una natura intimamente pubblicitaria, capite? Non solamente mediaticamente pubblicitaria, non solo mercantilmente perché parla di Baratti, è chiaro? Ecco. E va bene, allora ci sarebbe tutta la parte sui passage, la galleria, eccetera, però questa non c'è tempo. Vi mostro solo per chiudere il posto dove, ecco, questa è la galleria subalpina, dove qui c'è, anzi qui c'è la confetteria Baratti, e vi mostro queste belle immagini, perché abbiamo cominciato da lì. Ecco, questa Baratti Milano ha anche cinque vetrine dentro la galleria subalpina, il passage Benjamin, insomma, ecco. Non dico di più, perché sennò si aprirebbero altre due ore, ecco, sui passage, le gallerie, e anche le signore, così come le merci negli altri negozi, diventano anche loro invetrinate, invetriate, spettacolarizzate, anche loro sono, in un certo senso, gli esseri umani sono merci, nel senso che sono, si vende anche quello in una confetteria, in una pasticceria. Da fuori, vedete, addirittura c'è, non so se all'epoca, ecco lì bisognerebbe avere delle immagini, c'è questo aspetto teatrale da tenda, da sipario, per cui puoi adocchiare anche da fuori, e quindi non vai dentro solo per comprare delle paste di confetti, ma anche per, vedete, un sipario, no? Per assistere e partecipare a questo spettacolo. Di fronte c'era un altro caffè concerto che faceva spettacoli, Baratti e Milano e molti di questi luoghi a cui Gozzano scrive questa lettera bomba in forma di poesia, dicendo: voi siete questo. Perché la poesia, che sembra dire io sono questo, io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie, sta dicendo: voi siete questo, voi italiani, voi occidentali, europei, che avete organizzato la vita così, voi siete così.